Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
E ben rientrati e benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Civic 97 radiofonica.com. Qui con me, cioè Pippo Baudo le ha inventate, però loro hanno inventato me un po', ci siamo inventati tra di noi. Qui con me ho la mia Silvia, la mia Rossella, le vallette, le co-conduttrici che tutti vorrebbero. Ciao ragazze!
Ciao Marco! Ciao Silvia!
Ciao cari! Ciao Ross, ciao Marco, ma come sei romantico stasera, che bella dedica!
Sono veramente romantico, cioè Pippo Baudo c'aveva le vallette, io ho delle vere Wonder Woman, ho due super bionde che tutte le sere ci fanno compagnia e mi sostengono e mi supportano e sopportano, cambiamo la vocale anche.
Ma va là.
In questa conduzione di Civic 97, come avete ben capito ragazze, diciamo in queste ultime puntate sto cercando nel nostro piccolo, quindi Rossella con Radiofonica e via discorrendo, ha una legge che sicuramente diciamo do il mio contributo, ma penso che anche da parte delle mie conduttrici sia qualcosa che condividono anche loro. Sto parlando del decreto disegno di legge Zan, che ovviamente è stato ostracizzato e continua a essere ostracizzato nelle camere del Parlamento, quindi Senato e poi anche Camera dei Deputati. Però ovviamente la radio, siccome credo nel potente mezzo della radio, credo nella comunicazione e credo che determinate forme di discriminazione, che sia per razza, per sesso, per orientamento sessuale, per religione, debbano essere punite, perché l'incitare l'odio non è una manifestazione del pensiero e sono, lo dico da giurista e scusatemi, la repressione di pensiero per determinati pensieri che ledono la dignità umana. E quindi qui ragazzi lascio la parola a voi, soprattutto alle mie co-conduttrici, scusate diciamo l'incipit, però ovviamente mi sono un po' girate, come dire, le sfere celesti in questi giorni, non so a voi. Che ne pensi, Ross?
No, ci sta assolutamente, e tra l'altro ne avevamo parlato proprio la puntata scorsa, l'avevamo accennato, vi ricordate, avevamo fatto riferimento proprio alla dichiarazione anche di Sassoli che invitava veramente il governo italiano, il Parlamento a approvare questo disegno di legge, perché ovviamente diceva quello che hai detto sostanzialmente tu Marco, cioè che si tratta di una questione che riguarda i diritti delle persone, il diritto ad avere la propria dignità personale, ed è un diritto inviolabile. E del resto veramente la sfera della sessualità, dell'emotività riguarda la sfera privata di ciascuno di noi, per cui non è assolutamente sindacabile, no? Nel senso, non è neanche giudicabile attraverso parole d'odio o quant'altro, perché chiaramente è una cosa che attiene sinceramente ovviamente il singolo, ecco. Certo, ovvio che come ben sappiamo tutta questa discussione all'interno sulla questa tematica, su questo disegno di legge, si innesta in un clima che è già profondamente teso, perché ovviamente sappiamo che le parti sociali in causa sono contrastate, c'è una area politica che assolutamente osteggia questo DDL e che teme che possa generare scompensi o comunque, cioè, possa creare delle iniquità. Io in realtà penso che sia veramente una questione di civiltà, veramente una questione di diritti.
No, ma io sono d'accordo, forse un po' in controcorrente, e poi lascio la parola a Silvia, su quello che riguarda la repressione della libertà di pensiero. Io sono d'accordo, perché ogni cittadino italiano comunque della nostra nazione può esprimere liberamente la propria manifestazione di pensiero, però ricordiamoci sempre che anche nella manifestazione di pensiero, perché qui nasce l'ignoranza, perché molti di noi non conoscono, non guardate me perché sono un giurista e comunque ho avuto modo negli anni di poter studiare il diritto e la Costituzione, molti cittadini italiani non la conoscono la Costituzione, è giusto e sacrosanto rispettare ed esprimere la propria opinione, purché non leda, come ha detto anche Rossella, i diritti inviolabili delle persone. Quindi io mi posso esprimere finché non vado ad offendere qualcun altro. Un po' questo è il senso. Quando mi si dice che è una legge che castra il pensiero, veramente mi, diciamo, mi si, proprio i miei peli dello stomaco proprio iniziano proprio a vorticare, manco fosse una ola dello stadio, no? Quando sento queste castronerie dei boomers su Facebook mi sento un attimino mancare. Più di una volta in questi giorni ho pensato di cancellarmi da Facebook, ma non lo faccio semplicemente per utilità, perché Facebook ormai, come penso molti di noi, come Rossella e come Silvia, è diventato un album di foto, quindi piuttosto che mettermi a scegliere ogni foto, cancellare o comunque archiviare sul mio computer, preferisco comunque lasciarle in un server in cloud, che è quello del nostro Marchino Zuckerberg, che mi conserva le foto. Questa è un po' la mia utilità di Facebook. Silvia, la parola a te.
Sì, beh, dunque, ne abbiamo già parlato un po' le volte scorse e io mi sento soltanto di aggiungere che spero veramente che questa mobilitazione che c'è a livello social, che c'è un po' nelle coscienze di molte persone, per fortuna, ultimamente riesca a smuovere le acque davvero, e anch'io quando sento dire quello che avete detto voi provo ribrezzo, ed è un po' anche quello che ho sentito dire in un certo senso riguardo a un altro tema, quindi scusate se un attimo vado fuori dai binari, ma credo sia un argomento anche questo importante, che è quello del catcalling. Non so se avete un po' sentito parlare ultimamente di questo fenomeno, per chi non lo conoscesse, fenomeno, chiamiamolo così, diciamo.
Afata!
Esattamente questo, sono proprio gli atteggiamenti molesti, gli atteggiamenti fastidiosi che le ragazze almeno una volta della vita hanno vissuto in prima persona, subito, quindi i fischi, le diciamo i finti complimenti, oppure delle
pesanti anche riguardanti la sfera fisica di una ragazza, che è comunque qualcosa di aberrante, secondo me. Comunque anche dire in piazza, dire determinate cose di una ragazza: guardate che lato B meraviglioso ha questa, me la farei, no? Questo un po' è il catcalling, no, Silvia?
Sì, esatto, e proprio sono anche le battute non richieste, no? Quelle pesanti, quelle fastidiose, quelle offensive. Ecco, e si stava pensando di creare una legge appositamente contro questi atteggiamenti, ma le prime risposte che sono arrivate sono state le seguenti. Hanno detto che fare una legge contro il catcalling ridurrebbe drasticamente, diciamo, cioè sminuirebbe, scoraggerebbe gli atteggiamenti per il flirt, no? Quindi quelli del corteggiamento, quelli del provarci, ecco.
Ma basta dire faccio radio, no? A me funziona sempre, esatto. Flirtare, no, Rossella? Grazie, Rossella, che dopo tanti anni mi fate fare radio e siete sempre stati la scusa per potermi farmi rimorchiare, Rossella.
Io penso,
grazie.
Guarda, come diceva Silvia, che queste comunque siano tutte delle scuse, perché c'è un'evidente differenza tra un commento, un apprezzamento, che ovviamente può essere anche gradito, e invece una molestia. Cioè, non, da questo punto di vista il confine non è neanche sottile. Quindi effettivamente, cioè, c'ha ragione Silvia quando dice che ovviamente è una tematica assolutamente che deve essere portata e legislata, normata.
Sai che preferisco più il commento che ti fa cascare, tra virgolette, gli attributi, no? Rossella, quanti ammiratori hai che ti scrivono in questo momento?
Cioè, altro che catcalling.
No, non è vero.
Lei è
vero.
Quello vero,
No, dicevo, no, poi dopo ovviamente lancio un po' di buona musica. Ma Rossella, ma sei proprio
No.
Ma chi? Sei ricercatissima, ma che succede?
Mandami qualche contatto, mandami.
Cioè, passaceli a noi poveri, mortali, singoli e disperati, passaci i contatti, vista la disperazione.
Ma che?
No, dicevo, no, parlando di questo, preferisco un po' il commento che ti fa cascare, tra virgolette, gli attributi, no? Che ti dicono, ma tuo padre prima che tu nascessi ha rubato delle stelle e te le ha messe negli occhi, no? Questi commenti, piuttosto che commenti che riguardano la fisicità di un uomo, di una ragazza, ma anche di un ragazzo, Più che altro una cosa tra virgolette deprimente, poi qui chiudo, secondo me è il fatto che bisogna continuamente e costantemente in un paese come il nostro, che ovviamente siamo un popolo di incivili, ci debba essere sempre una legge che possa normare i nostri atteggiamenti e i nostri comportamenti, certo. Quando basterebbe semplicemente del buonsenso, dire che avere anche un minimo di empatia nel dire: ma secondo voi questa ragazza che riceve apprezzamenti, no, sul suo lato A, no, quindi il suo seno, il suo sul lato B o sulle gambe o sul fatto che preferisca portare una gonna un po' più bassa rispetto al gonnellone che portavano le nostre nonne negli anni 40, mettiamoci nei loro panni, no? Cioè, nel senso, gli farebbe piacere, cioè è la carenza, è la mancanza di empatia che le ragazze, che molto spesso, perché sono più gli uomini qua, purtroppo è la nostra categoria, che diciamo peccano un pochino, secondo me, di quello che, come Silvia ha definito, è il catcalling, no?
Ma poi mi dico anche, no, ragazzi, cioè, alla fine, se pensate che una ragazza sia bella, figa, ma tenetevelo per voi, perché lo dovete dire ad alta voce, facendovi forza con gli altri amici che magari avete il accanto, branco, cioè, no? Mentre vi bevete la birra, cioè, ma chi se ne frega della vostra opinione? Una ragazza, se esce magari con una gonna, lo fa perché le piace metterla, non necessariamente lo fa per rimorchiare, ma anche se lo facesse per rimorchiare, non sono fatti vostri. Cioè, non è che tutte le volte che un ragazzo esce per strada ci sono le ragazze che gli fischiano dietro e dicono: ah, che bel culo che hai. Cioè, è proprio una questione che, cioè, certe cose, certe esternazioni...
Abbiamo la decenza di dirlo a bassa voce, no, Rossella? Pure noi.
Ma magari commenti con un amico, no? Commenti con un amico di sicuro. Ah, non metti in imbarazzo la persona che sta passando.
Assolutamente, ma è buona educazione. Questa
è proprio una questione di rispetto. Poi, secondo, in privato, con un tuo amico, con una tua amica, ovviamente puoi commentare. È ovvio che se vedi una bella persona, un bel ragazzo, piuttosto che una bella ragazza, ci può stare che ti possa impressionare. È normale.
Sì, un po', diciamo, i commenti da scaricatore di porto, però ovviamente è una conversazione che si ha con un tuo amico, no?
Non privata, persona privata. Privata, cioè, e questo io vorrei sottolinearlo, perché non è che pubblicamente uno urla, capito, e aggredisce anche verbalmente, perché ti senti veramente un oggetto sessuale, capito? In quel caso assolutamente no. Quindi ecco, questa è un po'... Io vorrei in questa rubrica un po' in cui parliamo, commentiamo, no, delle news anche contemporanee, ci sono due notizie che vorrei un po' commentare con voi. Una ovviamente è alla ribalta dei giornali, delle testate, tutti quanti ne parlano, anche troppo, però ecco, si inquadra sempre su una questione, secondo me, che riguarda appunto il rispetto dell'altro, no? Ed è l'intervento che ha fatto ovviamente Beppe Grillo a difesa del proprio figlio, che è stato accusato di abuso sessuale, di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Ora, premesso che il processo ancora non è iniziato e che quindi ovviamente una persona deve essere considerata secondo me innocente fino a che non si conclude l'iter appunto giudiziale, ho trovato però poco carino che lui abbia utilizzato un mezzo pubblico e la sua figura pubblica per difendere il proprio figlio, che è anche comprensibile, nel senso, è ovvio che qualsiasi genitore difende il figlio, però ha utilizzato dei termini che secondo me hanno svilito ancora di più l'evento. Quando si parla di violenza sessuale si parla ovviamente di un argomento molto spinoso, di un reato che è ancora una volta una violenza fisica ma anche psicologica nei confronti di un'altra persona, e ho trovato di cattivo gusto alcuni termini che ha utilizzato. Ecco, questo sinceramente, cercare di sminuire il fatto, che poi magari si vedrà se è effettivamente successo oppure no, questo ancora ovviamente non lo possiamo sapere, siamo all'inizio di questo iter, esatto, però lo stesso l'ho trovato di cattivo gusto. Ecco, questa è la prima domanda, poi dopo commenterò con voi, vorrei insomma che anche voi la commentaste. E la seconda invece è una notizia che riguarda invece, che ci riporta negli States, perché a poche ore, in realtà tra poco, dovrebbe essere emesso il verdetto sulla morte di George Floyd. È inutile dire che questa, anche questo, si tratta ovviamente di un caso che riguarda ancora una volta un abuso di potere, in questo caso, e sta tenendo veramente... sta tenendo tutti quanti con il fiato sospeso, perché si teme che ovviamente un verdetto negativo, e che quindi magari possa giustificare l'azione del poliziotto che ha portato alla morte di George Floyd, possa innescare numerose proteste. Allora, anche qui sappiamo benissimo che ci sono già i manifestanti che si sono radunati, insomma, vicino al posto in cui si sta tenendo questo processo, e la situazione sicuramente è molto tesa. Ecco, anche da questo punto di vista, io sono in attesa veramente di vedere che cosa effettivamente uscirà dalle aule del tribunale. Certo è che l'America in questo momento ha veramente tutti i riflettori puntati contro, perché stiamo parlando ancora una volta di una sentenza che ha a che fare con una tematica con cui gli Stati Uniti hanno avuto a che fare trasversalmente fin dalla loro fondazione, ed è proprio la questione dell'uguaglianza tra non volevo dirlo, però sì, effettivamente tra neri e bianchi, ok, o comunque tra persone di etnie o provenienze originali, non lo so, di pelle diversa, ecco, senza volerlo utilizzare in tono discriminatorio, proprio descrittivo, ecco.
Però speriamo che, io voglio essere positivo, perché comunque, secondo me, scusami Rossella, c'è stato anche un cambio di testimone nella presidenza, quindi avendo per la prima volta, no, anche negli Stati Uniti d'America, una vicepresidente che è afroamericana, comunque l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, che comunque è stato ex vicepresidente degli Stati Uniti d'America durante i due governi Obama, mi auguro che sicuramente il governo statunitense abbia una sensibilità maggiore rispetto a quel pupazzo che purtroppo hanno avuto, perché fortunatamente noi c'è bastato uno del Brianzolo, comunque, che ha fatto la sua, diciamo, un po' una comparazione politica, no? Però già ce l'abbiamo avuto anche noi un Trump, no? Ce l'abbiamo avuto anche noi, però sicuramente io ho un'ottica un po' più positiva, perché sicuramente un governo del presidente Biden e di Kamala Harris sicuramente ha sensibilizzato molto, e mi auguro che si possa comunque arrivare a una, diciamo, punizione per chi comunque ha, al di là del bianco o del nero, ha ucciso e abusato, tra virgolette, perché comunque ha usato il suo potere e ha abusato del suo potere per poter fare del male ad una persona, possa essere punito.
E poi secondo me anche... mi auguro che questa sentenza vada, per quanto non ci dovrebbe essere necessità, verso una riaffermazione dell'uguaglianza sostanziale tra i diversi cittadini degli Stati Uniti, ecco. E questo penso che sia importante. Veramente non vedo l'ora di leggere il testo della sentenza, perché penso che avrà dei risvolti anche sociali, ecco. E questo lo trovo molto interessante. Silvia, tu cosa ne pensi di queste due news?
Abbiamo fatto dei turpiloqui incredibili. La povera Silvia ovviamente si stava limando le unghie mentre ci ascoltava.
No, assolutamente, come sempre sono molto interessata alle vostre opinioni. E, allora, io volevo dire, per quanto riguarda, ecco, la vicenda di Floyd, sono molto curiosa di sapere che cosa verrà stabilito, spero in una pena severissima, dire poco, e questo caso costituirà un precedente. Spero nel senso buono, insomma, della vicenda. Spero che, ecco, questa presa di coscienza molto, molto più sentita rispetto al passato sia un punto di partenza importante per il futuro. Uno dei punti salienti della politica di Biden e della Harris, di conseguenza, come stavate dicendo, e è veramente un cambiamento radicale. Se ci pensiamo, questa cosa 4-5 anni fa, ma anche l'anno scorso, non sarebbe stata possibile, per via dell'essere che si trovava nella posizione in cui è Biden ora. Quindi sono molto fiduciosa, spero che le coscienze piano piano si sveglino e si, insomma, rendano conto che su moltissime cose siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, non conta il colore della pelle, non conta se si è neri o asiatici o chissà quale altra nazionalità verrà presa di mira più avanti. E quindi veramente sono molto fiduciosa. Mi dispiace che si sia arrivati a questo punto, a questa presa di coscienza così forte solo oggi nel 2021, però sono comunque, ecco, positiva, diciamo, e sono molto molto contenta che, ecco, ci sia questa coscienza. Per quanto riguarda invece Grillo, e poi concludo, io trovo che Grillo sia una persona estremamente istintiva, no? L'ho sempre stato, e non è una persona riflessiva. Ora, consideriamo quello che ha detto Rossella prima, cioè che, ecco, un genitore ha portato a difendere il figlio, e questo è
solo io ho il padre che mi metterebbe al gabbio se me lo merito, praticamente. Solo io, figlio di sbirro, e il padre lo metterebbe al gabbio se sbaglia. Però è giusto che sia così, secondo me.
No, io sì, scusami, dimmi, Marco.
No, prego, ho fatto solo questa, diciamo, parentesi. Solo io ho il padre che sarebbe il primo che mi arresta se facessi una cagata, scusate il termine.
Ma no, perché comunque ci sono i genitori, diciamo, severi, o comunque persone che ci tengono molto all'educazione e riconoscono se un figlio sbaglia, perché sì, esistono ancora questi genitori. Però, appunto, essendo una persona molto molto esposta, ha esagerato e non ha riflettuto su quello che ha detto, anche perché ha detto delle castronerie. Marco, qua tu sei giurista, potrai confermare quello che sto dicendo. Per esempio, io non ho ascoltato tutto.
No, neanche io ho avuto il coraggio.
Esatto, tutto quello che ha detto Grillo. Però ha detto una cosa sbagliata che è stata passata nei telegiornali, che è stata, appunto, giustamente smentita da persone competenti, tra le quali, per esempio, io cito lei perché l'ho sentita parlare prima al telegiornale, Lucia Annibali. Non so se ricordate, sì, chi è Lucia, sì, Annibali, anche lei è una giurista, e è qua prontamente smentito un'informazione sbagliata di Grillo, che ha detto che diciamo, il fatto che questa ragazza sia andata a denunciare qualche giorno dopo la presunta violenza, ecco, costituisca, cioè sia un dato di fatto, una prova del fatto che questa violenza in realtà non è accaduta. In realtà Lucia Annibali ha affermato che questo tipo di reato, diciamo, prevede un tempo di denuncia anche molto più prolungato, se non sbaglio di un anno. Lo dico perché, sì, mia madre, anche lei, la fratellette, mi ha detto questa cosa, non so se, ecco, Marco,
confermo.
Ecco, bene, grazie. E quindi, ecco, questa è una delle cose che, ecco, Grillo ha sbagliato prontamente a dire, pur di difendere il figlio. Quindi capisco tutto, però si doveva dare una calmata e rimanere in silenzio, che a volte è meglio di mille parole.
Meglio di mille parole, però facciamo così, visto che siamo andati, ci scusiamo con i nostri ascoltatori, siamo andati molto, ma perché mi piace anche questo momento molto serious, che abbiamo parlato di argomenti molto caldi, scottanti, e comunque vi facciamo compagnia, vi diamo un'opinione, no? Anche se siamo comunque dello stesso coro, perché la Silvia e la Rossella la pensiamo un po' anche allo stesso modo, abbiamo anche un po' la stessa visione delle cose, però ci fa piacere anche ascoltare la vostra opinione, quindi scriveteci nei commenti. Però quindi facciamo un breve break musicale con Jamiroquai, con Anastasia, con questo bellissimo pezzo che è Bad Girl. Ci sentiamo e comunque rialziamo i toni e parliamo di una cosa mai vista e mai sentita, ovvero delle 16 cose che non ti aspetti ma capitano ad un primo appuntamento. Quindi buon ascolto. I'm on an island, even when you're close, can't take the silence. ben rientrati con questa bellissima canzone TT Oh Oh con Bad Girls con Jamiroquai con Fit Anastasia. Ho fatto anche il coro, Rossella, vedi quanto sono preparato?
Tu, mazza, tu. Oh, guarda, veramente, cioè, sei super, Marco.
Sono superissimo, ma voglio parlarvi di una cosa che sicuramente anche a voi vi è capitata, ovvero il primo appuntamento. Vi è capitata questa esperienza mistica?
Beh, dai, voglio dire, chi è che non gli è capitato mai un primo appuntamento un po' particolare, un po'... non lo so,
un po',
cioè,
creepy, un po' creepy.
Sì, dai, delle cose che ti lasciano un po' di sale, no?
È un po' di sale, perché ricordiamoci che i primi appuntamenti sono un po' una scienza inesatta, detto da me, laureata all'Università della Vita, nel senso che non si sa mai cosa aspettarti, a parte il fatto che sa qualcosa, che ci può essere qualcosa che può andare storto, e lo farà, che è anche la legge di Murphy, ma lui l'ha copiata, per questo credo sarebbe molto più semplice se non ci andassimo proprio ai primi appuntamenti, che tanto che vuoi fare, combinare, ma figurati, nessuna storia d'amore è nata con un primo appuntamento, al massimo qualche, diciamo, ravazzonata di lenzuola malandata, ma torniamo a noi, quindi elenchiamo le cose più creepy che possono succedere ad un primo appuntamento. Silvia, il primato a te, perché questo penso sarà capitato a tutti e tre messi insieme. Numero uno, Silvia.
Numero uno, lui parla tutto il tempo della sua ex. È successa una cosa simile, non a me, grazie a Dio, non ancora a me, ma tutto
palla,
può succedere.
Ma
aspetta,
esatto,
ma una mia... No, a una mia amica è successo, che però, ecco, questo ragazzo parlava delle sue conquiste, così, proprio non la finiva più, e la mia amica una certa si è rotta, ha preso e se n'è andata.
Brava.
Grazie. Non applausi. A caso mia amica, c'è, cioè, una grande, che bravo, scusate la sua parola.
No, è giustissimo.
Mi è capitato?
A me non è, cioè, allora, nel senso, a me non è mai capitato che uno mi parlasse delle sue ex, però io tatticamente l'ho utilizzato come metodo per allontanarmi da uno. Cioè, tipo, fargli capire che ero ancora rimasta sotto a un mio ex indefinito, così questo qua alla fine se è andato, capito? Cioè, l'ho usata al contrario.
Mi piace l'ex indefinito, mi piace tantissimo.
No, ma sai perché? Perché poi dopo...
L'ex immaginario, no? L'ex immaginario.
Allora, può succedere, no, che alle volte dai un appuntamento, esci con una persona, ma ti accorgi subito che non è la persona giusta, no? Però c'è questo momento un po' di educazione in cui comunque, cioè, non sai come fare a dirgli che non siete fatti l'uno per, che non ti interessa, ecco. E siccome magari dirglielo proprio direttamente a brutto muso sta male, anche perché è il primo appuntamento, allora cerchi di adottare tutti questi metodi per sembrare meno carogna di quanto tu in realtà non sia, e ovviamente fingi, magari, che ne so, di essere ancora rimasta sotto a un tuo ex, oppure fingi che devi partire, devi andare a lavorare all'estero. L'ho fatto, andare a lavorare all'estero e vivere all'estero, per cui ovviamente non ti puoi legare con nessuno, ecco.
Vai, Rossella, questa è tutta per te la numero due, forse qua ti ci ritrovi anche.
Vai, allora, che cosa può essere successo ai primi appuntamenti? Lei o lui ti chiede di dimostrarle che sei un ragazzo o una ragazza seria, e tu invece fraintendi e non ridi per tutta la sera. Allora no, questo non mi è mai successo, cioè al primo appuntamento uno che, o una che comunque, cioè, chiede subito di dimostrare di essere una persona seria, secondo me c'ha qualche problema, dai, cioè il primo appuntamento, il primo appuntamento uno prende le misure. Cioè, ci sono
quali
stati...
misure, Rossella?
A tutte le misure, Marco. Tutte le misure. Però
tutte,
no,
tutte,
però quello che voglio dire, quello che voglio dire è che, ecco,
l'ho
un po'
in castagna,
No. È un po' come quel famoso detto, no? Ve lo ricordate? Al primo appuntamento non si nega a nessuno. No?
Come la seconda possibilità?
No, ma la seconda possibilità già io la negherei a un sacco di persone.
Diciamo che No, la mia amica del cuore dice sempre: una pomiciata non si nega mai a nessuno.
Esatto.
Ciao Arabella, ciao Arabella.
È un po' il senso anche del primo appuntamento, perché come diceva giustamente Marco, è un po' un momento in cui ovviamente tu cerchi di capire chi hai davanti, se è una persona interessante oppure no. Anche perché, ragazzi, in questo periodo ovviamente sui social uno magari sembra fighissimo, ma non solo fisicamente, ma magari anche proprio come attività, magari posta foto di sé che va in montagna, che fa le scalate, e poi invece, cioè, ti rendi conto che in realtà è una persona un po' un pantofolaio, che non esce mai, che non ha interessi, ecco. Quindi il primo appuntamento serve, e però ovviamente...
Un'altra cosa, certo. No, scusami Rossella.
Però ecco, cioè, una persona che dice al primo appuntamento devi dimostrare subito di essere una persona seria, secondo me va presa veramente con le pinze, nel senso che è un po' un caso umano.
Molto caso umano, anche a me è molto capitato, però questo è un fatto quando invece quella persona ti piace molto, no? Quindi andate a cena e ogni cibo, anche il sushi, che quindi sarebbe una bestemmia, trovate il cibo più rivoltante di un, che ne so, di un wasabi con la Nutella, no? Lo trovate molto più rivoltante, quindi siete anche nervosi perché comunque siete molto agitati, vi ritrovate con la persona che vi piace, quindi non riuscite neanche a mangiare, no? Cioè vi prendete anche cose molto molto leggere perché non volete un attimino il vostro stomaco è un attimino chiuso, e qualsiasi cosa ingerite tende a tornare fuori. A me è capitato più di una volta. Un'altra cosa che molto spesso mi è molto successa è scoprire che alla numero 4, che lei è un fan, no, un po' di quei gruppi anni 90, no, che è un po' 90 nostalgic, no?
No, no.
Non mi è capitato quello che vi mette Gigi Dag in macchina.
No,
no,
no, no. Ma quelli
io mi
comunque...
tiro fuori perché esatto. Sono di quegli anni, quindi
no, vabbè, ma può essere, cioè,
come mettere il dito nella piaga. Sì, no, questa, no, me la segno, no, come, no, gli elefanti, no. Questa me la segno come gli elefanti,
questa me la fai pagare quando ci rivediamo, già.
Appunto,
lo so, guarda,
brava. Però ti faccio un gavettone, perché tanto quando registreremo sarà giugno e ti farà un gavettone fuori dall'officina, quando ritorneremo. Vai, a registrare la chia, ti aspetto, sì, il secchio, sì, d'acqua.
Voglio sta botta di vita, sì, la voglio veramente.
No, comunque io voglio dire che i fan degli FL65 si riconoscono lontano un miglio, e uno riesce anche a evitarli abbastanza bene. Cioè, se dai un appuntamento a uno che è un fan degli FL65, vuol dire che sei un po' casumano anche tu.
Grazie Rossella, anch'io sono molto casumano perché sono un fan spassionato.
No, ma non è vero.
sono un casumano, va bene.
Due gavettoni, due.
Già me li sono segnati come i miei anelli. Numero 5, Rossella, ti è mai capitato questo a te?
Nel bar in cui vi date appuntamento c'è casualmente anche il tuo ex o la tua ex. Allora, mi è successo non al bar, però a teatro. No. E, sì. E, però fortunatamente diciamo che il teatro è anche un posto abbastanza grande, per cui diciamo
per
che
scappare
sono...
va bene.
Sì, no, infatti poi ci sono anche molti luoghi che restano ovviamente un po' nascosti, per cui volendo uno, se non si mette in mostra, non è che, cioè, proprio è facilissimo, no, che uno ti noti. Però mi è capitato, e devo dire che sono stata con l'ansia fino alla fine ovviamente della rappresentazione, perché chiaramente avevo paura che si mettesse a guardare in questa, nella mia direzione, quindi ovviamente...
Ma neanche te lo sei goduto, ma è una gioia.
No, 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 infatti guarda, è stato tremendo, un appuntamento peccato, perché invece era nato veramente come una cosa molto bella, però un appuntamento orrendo.
Qui salvo la Silvia in castagna, perché ovviamente lei ovviamente non la voglio mettere questa, ho sbagliato il conto delle frasi, no? Perché questa era la classica frase che dovevo lasciare a Rossella, però io a Silvia non gliela voglio lasciare, la dico io. Finite a fare un po' le pratiche sessuali che capitano a un primo appuntamento, e poi realizzi che non ricordi neanche il suo nome. A me è successo...
Ah sì?
Svariate volte.
Ma però...
Che è successo? Succede, quando sei giovane succede, no? Succede, ogni tanto succede. E quindi lascio la numero 7 alla nostra Silvia. Ti ho voluto salvare, Silvia. Apprezza il mio amore nei tuoi confronti.
Grazie, apprezzo tantissimo, veramente con il cuore. Però voglio anch'io imparare piano piano l'arte di Rossella, eh? voglio diventare arrampicata non sugli brava specchi. Come lei perché esatto non voglio diventare brava come lei perché lei è super over the top,
ma non è vero,
è una glissatrice, è una glissatrice. Rossella la definisco la persona che meglio sa glissare anche i temi più scottanti. Madonna, che italiano femminile,
è un'arte comunque.
Applausi
proprio comunque, veramente. Comunque la numero 7, trovare argomenti di conversazione è un'impresa da Indiana Jones. Quella è brutta, perché sono quei lunghi silenzi imbarazzanti, sono quelli che devi evitare in radio, ma nei primi appuntamenti, neanche se sei la speaker del secolo, li eviti a volte.
No, io dico semplicemente, ma se facciamo bis, tipo di gin tonic, no, capito? Quando si creano quei momenti, dici che dai, ci facciamo un altro giro, no? Così almeno, no, uno...
Io questo non lo posso fare perché sono astemia e quindi io devo dire che, ecco, a me queste cose creano molta, molta ansia. Sono gli appuntamenti che io definisco gli appuntamenti faticosi. Perché in questo caso, allora, io prendo in mano le redini e inizio a parlare io delle cose che mi interessano e proprio non me ne sbatto più dell'altra persona che tanto mi risponde magari a monosillabi. Guardate che è una delle cose più brutte, cioè magari questo però magari succede all'inizio, no, quando ancora non sai bene, non ti conosci bene tu stesso e quindi, che ne so, vuoi dare delle chance, delle opportunità a dei ragazzi che sono carini ma c'è solo quello, ecco. E quindi che succede? Che non valuti il fatto che magari sono delle persone che non spiccicano una parola, che non hanno interessi, che sono piatte, ma sono solo semplicemente fighi. Ecco, possiamo dirlo.
Vabbè, in determinati momenti basta poco. Per
essere certo,
felice.
Certo, solo che poi dopo quando ci esci insieme maledici, ti maledici, no? Perché dici, mannaggia, potevo fare tipo un non appuntamento
potevo
così impegnativo.
Potevo vedermi l'ennesima maratona, capito? Di Big Bang Theory.
Oh, per esempio, oppure direttamente dire, ma guarda, ma a questo punto me lo portavo direttamente a letto, cioè faticavo di meno, no? In proporzione. E questi sono gli appuntamenti che io chiamo gli appuntamenti faticosi, perché effettivamente ti devi stare lì a inventare veramente argomenti di conversazione, e veramente è una cosa a senso unico. Cioè sei tu che parli e l'altra persona che purtroppo risponde per monosillabi.
Poi può anche succedere al numero 8, poi ovviamente breve break musicale, può succedere, come ha detto Rossella, la classica appuntamento fantasma, no? Uscire da soli, uscire con lui è come uscire con un fantasma, è la stessa cosa. Invece può succedere anche l'altro risvolto della medaglia, no? Che, come diceva Rossella, ci può essere anche l'appuntamento impegnativo perché quello ha la stessa personalità di un bonsai rinsecchito sulla vostra scrivania, o può capitare che trovate quello figo, quello intelligente, quello meravigliosamente pieno di interessi che vi parla di tutto, avete di 10 cose che ti ha parlato, amate 9 su 10, amate le stesse cose, quindi impazzisci e gli dai tutto, cioè proprio nel vero senso della parola, proprio di... Finisci il primo giro e dici, ascolta, guarda, io sono da solo a casa, ti va se continuiamo la serata a casa mia? A me è successo, qualche volta è successo anche a me questo, diciamo, lato, però rari, perché poi
anche
dopo...
Anche a me raramente, però è successo.
Succede, però facciamo così, breve break e poi continuiamo questa rubrica, quindi con Dua Lipa, con We Are Good, ci sentiamo tra poco e concludiamo questa bellissima rubrica dei creepy episodes del, diciamo, del disaster date. Madonna, quanti termini inglesi ho usato in una sola frase, cioè,
ma
mi soffio le unghie, buon ascolto. Con We Are Good, con una diciamo, un ultimo premio Grammy, ha vinto da poco come miglior artista, miglior album e via discorrendo, quindi un artista che mi piace molto e mi piace ascoltare in questo ultimo periodo. Voglio continuare, per chi si è connesso da poco, a parlare, no, del creepy, del first date in creepy, ma proprio l'inglese questa sera non mi abbandona, però fa molto più figo parlare l'inglese,
veramente,
no?
Sei international.
Draghi first... si arrabbierebbe con te, però, eh?
First reaction shock, proprio, no? First reaction, il mio inglese fa abbastanza desiderare, quindi lascio la parola a qualcuno che ha veramente un inglese molto molto più forbito di me. Sto parlando di Rossella. Facciamo così, Ross, me la traduci proprio in simultanea la numero 9 in inglese,
vai. Rullo, cioè tu la tamburo. Dici in italiano, io ti faccio il voice over.
Ma mi fai un po' Olga Fernando, va bene, io te la faccio alla numero 9. È quando chiedi se
when
vi rivedrete,
when you ask somebody if you want to date again, the answer is
è?
Of course,
certo.
And that is not gonna happen.
Non succederà. Io applausi proprio.
Ma Ross, ma hai fatto corso di traduzione e interpretariato e non ce l'hai detto?
No. No, è no. Che con Marco ci piace fare questi esperimenti, alcuni vengono bene, altri no, però
questo è venuto bene,
a culo,
Rossella, cioè,
è venuto bene.
È venuto,
lo ripetiamo, eh?
È venuto molto bene questo esperimento sociale, però la numero
10. Ripetiamo, no, ripetiamolo per chi non avesse capito una mazza, perché magari ci sta anche questo. Allora, era questa, quando chiedi se vi rivedrete, la risposta è certo, ma ovviamente dentro di voi sapete che invece non succederà mai. Questo vi è successo, ragazzi?
Ho finito le dita delle mani per contarli proprio. Mi viene anche l'Emiliano in questo momento, quindi lascio la numero 10 alla nostra Silvia.
Oh mio Dio, la numero 10 è quando ti viene... diciamo, ma uno stimolo interiore dalle parti basse al ristorante.
Mamma mia.
Quello può essere un segnale o positivo, perché dici, oh madonna, sono così emozionata, mi piace un casino, ma tutto bene, che non ti sembra possibile, e allora corri al bagno.
Il karma ti punisce.
Esatto, il karma che arriva e ti punisce, oppure è veramente una serata di, non diciamo che cosa, perché si è capito, nel vero senso della parola. Chi lo sa, si può interpretare in due modi, secondo me.
No, poi c'era un'altra che secondo me è molto da Rossella, la numero 11.
Ah,
non
molto
so perché,
bella.
Ma già me la immagino.
Molto, molto
me la immagino.
Bella. Fate una passeggiata, Rossella. Fate una passeggiata all'aperto e purtroppo cade il diluvio universale. Questa fortunatamente a me non è mai successa, ma purtroppo non ho mai fatto delle passeggiate al primo appuntamento. Questo mi pento, però, perché sarebbe stato anche romantico, dai, con la pioggerella.
Ma infatti è molto da te, capito, questa esperienza mistica.
Sì,
mi sorprende che non ti sia successa.
E invece no,
Oppure un'altra cosa, questo che è molto da me, la numero 12, stranamente. Vi, diciamo, dilettate nell'arte del bere, no? Vi ubriacate abbastanza e finite entrambi a reggere la testa dell'altro, molto romantico, no? Per strada.
Beh, però è un'immagine, un bel modo per chiudere un primo appuntamento, no? Cioè, nel senso, anche romantico, cioè, ti dà un senso di reciprocità, no?
Certo.
Prendersi cura dell'altro.
Ma anche l'intimità, perché vi vedete per la prima volta, ma nel vostro stato peggiore della serie. Se ti piace anche in quello stato, figurati quando insomma è messo molto meglio. Un po' come quando uno dice se ti ama anche quando sei struccata, allora è amore vero. Cioè, il concetto mi pare un po' lo stesso.
Allora, questa la lascio alla 13, la lascio a Rossella, ma perché sono, visto che l'ho risparmiata prima, questa è tutta
ecco,
sua.
Ecco.
Arma che torna anche qui un'altra volta.
Allora, a voi è mai capitato che magari al primo appuntamento lui o lei vi parla delle sue esperienze, delle sue preferenze da un punto di vista appunto sessuale e... scoprite, magari gli piace o le piace, che ne so, pratiche tipo il masochismo, il calci nelle parti basse e soprattutto magari essere trattati proprio come i cani. Questo è inquietante,
no.
Anche, cioè,
parlarne no.
Però sapete che stavo pensando che potrebbe essere un bel modo per farsi lasciare scaricare da una persona, cioè magari uno le butta là, perché sai, perché a me piace dare calci alle persone nelle parti basse durante l'atto amoroso, no?
Beh, diciamo, se te lo
secondo
dice
me
un,
scappano
un no, ma certo, dipende, se te lo dice un piscuano qualsiasi scappi, no? Però se te lo dice, no, un po' l'eroe della letteratura rosa, no, degli ultimi 10 anni, che è Mr. Grey dei 50 sfumature, Rossella, penso che tu non scappi se ti dice che ti piacciono le cose un po' forti, no?
Ma comunque io calci nelle parti basse potrei anche evitarli, cioè nel senso, va bene, ma...
No, le dai te, no, ovviamente,
ah,
no?
Ma lo sai che legata, penso, no? Mi metterebbe un po' in imbarazzo, cioè nel senso, poi veramente al primo appuntamento sono richieste anche un po' forti da fare, cioè ci vuole confidenza secondo me per fare questo tipo di richieste. Io sono una ragazza... che mi apro un Polyanna. Po' per volta, ecco.
Polianna, un po' Candy Candy, un po' Polianna, ovviamente, Rossella. E un'altra che sicuramente è molto capitata, la lascio alla nostra Silvia, la numero 14. Cosa ti succede al primo appuntamento?
Può succedere che capisci che ci sei uscita perché ti ricorda il tuo ex, che chiamerai in lacrime la sera stessa, magari ubriaca pure, così proprio siamo veramente al top e finisci in bellezza la serata. Vabbè, ci può stare, Cioè, aspetta, la prima parte della frase, quindi che capisci che ci sei uscita perché ti ricorda il tuo ex, ma magari dipende da quanto ti ci sei lasciata, ma il numero del tuo ex l'hai cestinato, ma quando mai? Ma comunque, insomma, può
come dire, Marco è astemio, no? È un po' la stessa, diciamo, la stessa, diciamo, linea di pensiero.
È una contraddizione.
Un'altra può essere la numero 15, che lascia Rossella.
Ah, questa è proprio con surprise, tra l'altro, parlando proprio in inglese. Quando magari scoprite di essere cugini o comunque parenti alla lontana e non lo sapevate, allora lì c'è proprio il gelo, no, che scende. Sai che a me questa cosa non è mai successa?
È successo alle elementari.
No, davvero?
Oh. First reaction is shock.
Beh, ci credo.
Veramente, veramente brutto questa cosa, veramente scioccante.
Vabbè, poi c'è anche Lilibet, c'è la Queen Elizabeth che si è sposata il cugino, no? Anche comunque è venuto a mancare da poco anche il Duca di Edimburgo, e loro comunque erano parenti alla vicina, tra virgolette, erano
sì, ma quelli sono tutti parenti.
Capito, sono tutti imparentati tra loro, una mega famiglia. Leggevo che anche i reali di Spagna sono mezzi imparentati con
sì,
i reali inglesi.
Beh, perché vengono, discendono tutti dalla regina Vittoria, no? Quindi
esatto, bravo.
La mamma di Filippo era una delle nipoti della regina Vittoria, quindi tutti tra di loro, un po' la Queen Victoria, praticamente erano tutti imparentati, gli zar di Russia, i reali di Grecia, di Danimarca, cioè Spagna, un po' tutti praticamente. La regina Vittoria aveva sfornato più figli che biscotti in quel periodo, quindi un po' questo è il risultato. Tanto sono stato romantico.
Veramente,
quindi,
moltissimo. Spoiler, più tardi nella mia rubrichetta si parlerà di una pellicola legata alla famiglia reale inglese, ma finiamo prima questa rubrichetta.
Questa proprio te l'ho lanciata proprio. Allora, quindi qui io chiudo, quindi ho l'onore di chiudere questa, diciamo, rubrica scemisceria sul primo appuntamento, sul first date, le reaction che puoi avere al primo appuntamento. È la cosa più brutta che può succedere al primo appuntamento, l'amore a prima vista. Ti innamori e lì sono, come dice il mio papà, sono affari per diabetici. Cosa sono gli affari per diabetici?
Sono sorbi.
Puntini puntini amari.
Esatto.
Oh, oddio, che battuta.
Che battutone che ho fatto questa sera. Allora, facciamo così, torniamo seri. Con i Coldplay, con Speed of Sound, noi ovviamente chiudiamo questa rubrica, quindi poi lascio spazio a Silvia. Ci sentiamo tra poco con la Netflix rubrica di Silvia, con la nostra amica Silvia, e parleremo un po' delle serie TV come anticipato adesso. Quindi buon ascolto e ci sentiamo tra poco. rientrati con questa bellissima canzone dei Coldplay con Speed of Sound. Ci sentiamo con Silvia che conclude in bellezza il nostro momento, diciamo a 360 gradi sul mondo, perché questo è anche Civic. Silvia, la parola a te, parliamo di qualcosa che nell'ultimo periodo ci sta molto accompagnando, visto diciamo la nostra poca diciamo vita attiva a livello sociale, il cinema e quindi i film. Silvia, la parola a te.
Sì, dunque, in questi giorni si è parlato tantissimo della famiglia reale, no? A causa della scomparsa del principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta, e quindi Lifetime, un network statunitense, ha annunciato una terza pellicola che racconterà la storia del duca e della duchessa di Sussex, che quindi dopo aver adattato il loro matrimonio il primo anno da reale, saranno riprodotte le tappe dell'indipendenza dei duchi. Una pellicola che serve a raccontare dove il duca e la duchessa di Sussex siano arrivati dopo tutto questo scompiglio che hanno portato a corte. Lifetime nel 2018 aveva portato in televisione la storia d'amore tra il principe Harry e Meghan, per darle poi un seguito un anno più tardi anche con il racconto del primo anno all'interno della corona britannica, anche detta firm, cioè l'azienda, diciamo, ha deciso di seguire pedissequamente anche le tappe dell'indipendenza dei duchi. Quindi il titolo dovrebbe essere Harry e Meghan Escaping the Palace, e seguirà appunto il tortuoso percorso della cosiddetta Mexit. La pellicola, che oggi però non ha una data di uscita, è stata ideata all'indomani dell'intervista bomba che i Sussex hanno concesso a Oprah Winfrey. Non so se avete avuto modo di leggere.
Io stavo con i popcorn pronti, me la sentivo in diretta, ma ti pare che mi sarei perso un'occasione del genere così ghiotta di poter fare gossip.
Oh, e voglio sapere anche cosa ne pensate, che reazioni avete avuto a quello che hanno detto i duchi.
Ma lui è un povero rintronato, lei è un'arrampicatrice sociale. Vabbè, io sono uno strenuo difensore della Queen, no? Cioè per me sopra ogni cosa c'è Elizabeth e poi tutto il resto. Lei la trovo sicuramente molto costruita nel suo personaggio, sicuramente per quanto molto tra virgolette incartapecorito è diciamo la dirigenza della corona britannica, però comunque non sono pochi gli anni di governo di una regina come che passerà sicuramente la storia, che è quella di Elisabetta II. Trovo di cattivo gusto, perché io sono l'idea, ma l'ho detto più di una volta, che affari familiari, soprattutto se tu sei anche il figlio del futuro re d'Inghilterra, i panni sporchi vanno lavati a casa, no? Poi questa è la mia parte seriosa, la mia parte da un po' da sciura del quinto canale, stavo lì con i popcorn, adoravo e ascoltavo, però l'idea che mi sono fatto è un po' non una bella idea, perché sono delle idee che affari familiari vanno conclusi privatamente e non sotto gli occhi del mondo.
Sono della stessa identica opinione.
Io penso, se posso aggiungere, che credo che per un'americana come Meghan riuscire ad adattarsi a un ambiente che è non solo inglese, quindi anche socialmente più ristretto, rigido. Più rigido, ecco, rispetto alla socialità americana, ma soprattutto anche un ambiente di corte, sia stata comunque una cosa molto complicata. E penso che parte delle affermazioni che ovviamente lei ha fatto, io voglio sperare che l'abbia fatto in buona fede, ma appunto forse perché era eccessivamente sotto pressione per un contesto che non le apparteneva. Ora direte voi, sì, va bene, ma allora anche la consorte di William, no? Non apparteneva al ceto nobiliare, è una borghese, però si è già adattata, cioè molto di più. Ma perché è una questione, secondo me, proprio di ambiente, di cultura, e obiettivamente nascere e crescere in Inghilterra nasci già con un'idea della corona e della vita di corte. Farlo in America, secondo me, era impensabile, sicché sono convinta che queste incomprensioni sarebbero venute fuori comunque, perché è uno stile di vita a cui difficilmente, secondo me, un americano si può adattare. Ecco. Detto questo, lei comunque ha sempre rimarcato la massima stima nei confronti della Queen, insomma, ha detto che è sempre stata trattata molto bene da lei. Se sia vero che sono state effettivamente dette delle frasi razziste nei confronti del figlio che aveva in grembo, questo non lo so, ma penso che si vedrà. Penso che comunque c'è parte di queste sue affermazioni fossero più che altro legate a una incomprensione di un contesto che era tanto diverso da quello suo di provenienza, e probabilmente anche certe sfumature linguistiche cambiano notevolmente tra l'inglese americano e l'inglese invece britannico, ecco, il British English.
Tanto siamo no, io sono dell'idea, condivido anche l'idea di Rossella, sicuramente, come ha detto anche Ross, no? Venendo da un tipo di socialità molto diversa, no? Gli americani forse sono molto più simili agli italiani di quanto vogliamo credere, no? Come modo di fare, come socialità, pure noi se ci fossimo sposati uno degli eredi al trono, di certo un attimino, forse ci avrebbero detto alla peggio, speriamo che questo non nasce con l'amore per la pasta, no? La sto mettendo un po' in soldoni, perché poi ovviamente è ovvio che hanno detto che la regina, amano la regina, perché secondo me lei già stava col fucile da cecchino puntato sulla dove stanno loro, in Canada, California, secondo me da Buckingham Palace c'ha quelli ad alta gittata, già stava pronto con la lucetta rossa, l'Iribet la vedo già dalla finestrella di Buckingham, che era pronta col fucile da cecchino, secondo me.
Ma i cannoni ce l'ha comunque, abbiamo visto che ha fior fiori di cannoni, quindi attenzione, perché insomma la betta colpisce.
Beh, ricordiamoci che è sempre capo delle forze armate, ricordiamoci un po' come il nostro presidente della Repubblica, i capi di Stato sono anche i capi delle forze armate, quindi sicuramente avrebbe sguinzagliato qualche caccia militare se già vedo bombardamenti a strascico nella zona della villa se avessero detto qualcosa di male nei suoi confronti, però vabbè, dettagli la stiamo buttando in carlona, quindi sicuramente vedremo con molta attenzione appena uscirà questo nuovo film, no? Questo docufilm sulla vita dei Sussex. Quindi io ricordo, quindi lascio per la prossima settimana, perché ricordiamoci che la prossima fine settimana c'era un fine settimana ricchissimo, perché ci sarà la notte degli Oscar, quindi la nostra Silvia si deve preparare psicologicamente, perché Silvia non ce ne devi lasciare una la prossima settimana,
assolutamente. No,
io volevo dire che anche noi ci dobbiamo preparare psicologicamente, no, a questo momento.
Ryan Gosling è incompleto,
allora, però ecco, qui da questo punto di vista sappiamo che ovviamente sarà una cerimonia prevalentemente virtuale, quindi non sappiamo effettivamente se e quanti soprattutto riusciranno a varcare materialmente il red carpet. Ci sono sicuramente dei grandi nomi che sono stati ovviamente nominati e io spero di riuscire a rifarmi gli occhi, ragazzi, con le bellezze. Ma comunque, guarda, ti posso dire una cosa, io guardo moltissimo ovviamente gli attori, molto bravi, per la loro interpretazione, non
falsa,
fraintendetemi.
Sì.
Però
sei
vi
falsa
dico...
Sei falsa come i 3 euro.
Però vi
falsa.
Dico che in realtà mi lascio molto anche in realtà impressionare dagli outfit meravigliosi che le dive indossano sul red carpet. Sono veramente affascinanti.
Poveri mortali, non ci possiamo
ovviamente
permettere.
No, però sono delle creazioni alle volte veramente meravigliose. Io ho ancora veramente in mente l'abito che aveva indossato la protagonista, la Fanning, per Neon Demon all'Oscar, che era questo vestito con tutti delle applique di fiori, ma questi fiori erano stati cuciti mano a mano ed erano in realtà i petali composti da delle piume. Hanno fatto proprio un backstage su come avevano ricamato questi fiori colorati che avevano applicate, e era una cosa, signori, veramente da sogno. Allora non vi sto neanche a dire il prezzo di questi abiti, che ovviamente escono in serie limitate, ma sono una cosa veramente da sogno, da sogno.
Quindi ci prepariamo per la prossima settimana, quindi con Civic Reality 7, noi siamo arrivati sicuramente in dirittura d'arrivo, quindi torneremo la prossima settimana freschi di Oscar, perché anche Civic è stato, possiamo dire, è stato candidato agli Oscar come miglior programma radiofonico mondiale. No?
Siamo nella cinquina, non volevamo rovinare la sorpresa ai nostri ascoltatori, ma sì, siamo nella top 5.
E ci premierà Ryan Gosling, già lo sappiamo e spoileriamo, no? ci starà per premiare Ryan. Io e Rossella andremo a Los Angeles a ritirare il premio, fosse vero, e fosse vero, ma noi siamo arrivati addirittura d'arrivo, perché poi, siccome io sbaglio sempre a fare il countdown dei saluti, questo lo lascio a Rossella.
Direi che se ci siete tutti, se siete pronti psicologicamente oltre che ovviamente fisicamente, arriva il countdown e 3, 2, 1. Ciao!
Ciao!
E niente, anche stavolta non ce l'abbiamo fatta, però vabbè, vabbè.
No, dai, non
però
è stato malissimo.
Siamo stati bravi, dai, siamo stati bravini.
Ma noi siamo sempre bravissimi.
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. Sets and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.